24 ottobre 2019. Google annuncia la supremazia quantistica di Leonardo De Cosmo. Con uno studio pubblicato su Nature arriva la conferma che il computer quantistico sviluppato dai ricercatori di Google ha davvero superato il più potente supercomputer del mondo costruito da IBM, che però ridimensiona il risultato raggiunto dai rivali. Dopo le prime indiscrezioni di cui avevamo scritto appena un mese fa, arriva adesso su Nature la conferma della conquista della quantum supremacy o supremazia quantistica. A tagliare il traguardo, considerato una pietra miliare fondamentale per lo sviluppo dei computer quantistici, è stato un gruppo di ricercatori del Google Quantum Lab. In effetti, in un commento online, la IBM, proprietaria del più potente supercomputer del mondo, tenta di ridimensionare il risultato. Ma tutti, anche la stessa IBM, concordano sul fatto che il traguardo raggiunto è comunque senza precedenti. Lo studio pubblicato su Nature fa chiarezza su quanto era trapelato nelle scorse settimane tramite un documento comparso su un sito interno della NASA e rimosso poche ore dopo. Pochi dati, che erano però bastati a comprendere la portata del lavoro della squadra di ricerca guidata dal Google Quantum Lab, ma che non avevano ancora nessuna conferma ufficiale. L'articolo di Nature riporta che, grazie al processore quantistico programmabile Sycamore a 53 qubit, è stato possibile completare in appena 200 secondi un'elaborazione che anche al più potente supercomputer del mondo avrebbe richiesto circa 10.000 anni. Un'affermazione inequivocabile del raggiungimento della quantum supremacy, ossia essere riusciti a battere le prestazioni dei computer tradizionali più potenti in circolazione. Per capire la portata del traguardo serve fare un passo indietro ai primi anni 80, quando vennero poste le basi teoriche per la nascita dei primi computer capaci di sfruttare pienamente i bizzarri comportamenti dei quanti. Nacque quindi la necessità di porre obiettivi comprensibili per lo sviluppo di questa tecnologia ritenuta a lungo poco più che fantascienza, e uno dei traguardi che si imposero gli sviluppatori fu arrivare a produrre calcolatori quantistici capaci di completare un qualsiasi calcolo, anche se completamente inutile, che nessun computer tradizionale fosse in grado di elaborare. Il concetto ha trovato poi grande popolarità sotto il termine di quantum supremacy, proposto nel 2012 da John Preskill. Per arrivare all'obiettivo, i ricercatori di Google hanno sviluppato un processore a 54 qubit denominato Sycamore e lo hanno messo al lavoro su una precisa tipologia di calcoli detti di sampling o campionamento. Per raggiungere lo scopo, i ricercatori hanno ovviamente scelto le condizioni di gioco più adatte allo scopo. Si tratta di un problema ingegnerizzato ad hoc, senza nessuna utilità pratica se non quella di raggiungere la quantum supremacy, ci spiega Fabio Sciarrino, responsabile del Quantum Information Lab della Sapienza Università di Roma. Ma nonostante questa apparente artificiosa inutilità, il traguardo raggiunto ha una grande rilevanza scientifica, non solo tecnologica, perché finora non si aveva nessuna certezza che un simile risultato si potesse davvero ottenere. Si temeva che non fosse possibile mantenere le caratteristiche di un sistema quantistico anche in un sistema di dimensioni notevoli come questo. In appena 200 secondi il processore Sycamore ha completato un'elaborazione inutile, ma in ogni caso impossibile per qualunque altro computer, visto che anche il più potente del mondo, il Summit di IBM, avrebbe dovuto lavorare per circa 10.000 anni. A caccia di applicazioni utili per i computer quantistici. Di Michel Brooks fratto Nature. I produttori del supercomputer più potente del pianeta però non ci stanno ad avere il ruolo degli sconfitti e rispondono precisando che con le giuste correzioni la loro macchina avrebbe potuto risolvere il calcolo in appena 2,5 giorni. Una precisazione che però non toglie nulla al traguardo raggiunto da Google, osserva Sciarrino. Che sia un calcolo di giorni o anni è un dato di fatto che ormai il livello dei supercomputer è stato raggiunto. Mai si era arrivati a qualcosa di questo livello. Raggiunta la quantum supremacy, si apre ora una nuova fase per lo sviluppo di questa tecnologia. E anche se sono ancora lontani dall'avere applicazioni concrete, c'è ancora molto lavoro da fare sia sul fronte hardware, in particolare nella riduzione del rumore e degli errori, sia sul fronte del software, dove sarà necessario sviluppare programmi capaci di dare contributi alla soluzione di problemi concreti. I computer quantistici rappresentano comunque il futuro. C'è un margine di crescita enorme e gli investimenti fatti finora nel settore sono nulla rispetto a quanto fatto invece con i computer tradizionali, conclude Sciarrino. Solo il tempo potrà dare risposte, ma se la cosiddetta legge di Newton si rivelerà corretta, l'attesa sarà davvero breve. 21 ottobre 2019. La scioccante origine del nitruro di fosforo. Fonte, INAF. In uno studio recentemente accettato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society vengono descritti i risultati delle osservazioni in banda radiomillimetrica fatte da un gruppo a guida INAF su 33 regioni della nostra galassia contenenti una grande quantità di materia molecolare. Obiettivo, massimizzare la probabilità di rivelare molecole rare, come quelle contenenti fosforo e aumentare in modo significativo il numero di regioni di formazione stellare in cui il nitruro di fosforo viene rivelato per migliorarne l'analisi statistica. In uno studio recentemente accettato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society vengono descritti i risultati delle osservazioni in banda radiomillimetrica fatte da un gruppo a guida INAF su 33 regioni della nostra galassia contenenti una grande quantità di materia molecolare. Obiettivo, massimizzare la probabilità di rivelare molecole rare, come quelle contenenti fosforo e aumentare in modo significativo il numero di regioni di formazione stellare in cui il nitruro di fosforo viene rivelato per migliorarne l'analisi statistica. Insieme a idrogeno, ossigeno, carbonio ed azoto, il fosforo è un elemento fondamentale per i processi legati alla vita. I suoi composti svolgono un ruolo chiave nella struttura a doppia elica del DNA, nelle membrane cellulari e nella molecola adenosine trifosfato, ATP, grazie alla quale avviene il trasporto di energia nelle cellule. Il fosforo è creato da reazioni nucleari all'interno di stelle di grande massa e rilasciato nello spazio durante la loro esplosione come supernove. Ma la chimica interstellare del fosforo, ovvero i processi che mutano la sua forma da quella più elementare nel mezzo interstellare diffuso per arrivare a molecole sempre più complesse quando si trova nelle parti più dense delle nubi molecolari, è rimasta quasi sconosciuta fino a pochi anni fa. Il motivo principale è dovuto alla rarità del fosforo nel cosmo, al cui abbondanza è circa 2-3 ordini di grandezza, cioè 100.000 volte inferiore rispetto a carbonio, ossigeno e azoto. Questa scarsità rende debole l'emissione di radiazione delle specie chimiche contenenti il fosforo, che è quindi difficile da rivelare. Fino al 2015 l'unica molecola rivelata in regioni in cui si formano nuove stelle e pianeti era il nitruro di fosforo, e in solo una manciata di sorgenti. Le prime rivelazioni che tentano di spiegare la formazione nello spazio di molecole, anche semplici, contenenti fosforo, sono rimaste per anni senza confronto osservativo proprio a causa della sua scarsità. Dal 2016, il gruppo di formazione stellare dell'INAF di Firenze ha intrapreso un programma rivolto a migliorare la comprensione della chimica del fosforo in regioni in cui si formano nuove stelle seguendo vari approcci, ed aprendo la strada a un numero crescente di studi su questo elemento prebiotico finora dimenticato. Il team ha fatto uso di alcuni tra i migliori strumenti disponibili che lavorano a frequenze appropriate per osservare l'emissione del nitruro di fosforo, cioè in banda radiomillimetrica, quali il telescopio di 30 metri di diametro dell'Institut de Radioastronomie Millimétrique IRAM, situato sulla Sierra Nevada, Spagna, e l'Atacama Pathfinder Experiment APEX di 12 metri di diametro, operativo sulle Ande cilene e gestito da un consorzio di istituti di ricerca di alto livello internazionale, Max Planck Institute for Radioastronomy, European Southern Observatory, Onsala Space Observatory. Gli oggetti celesti scelti per la campagna osservativa sono 33 regioni della galassia in cui si formano stelle di grande massa, ovvero grandi più di circa 10 volte il Sole, perché contengono una grande quantità di materia molecolare e hanno la maggiore probabilità di rivelare la presenza di molecole rare, come quelle contenenti fosforo. Siamo riusciti a identificare l'emissione da nitruro di fosforo in ben 24 oggetti, il campione più grande studiato finora in molecole contenenti fosforo, dice Francesco Fontani dell'INAF di Firenze, alla guida del team che ha realizzato l'indagine. Alle basse temperature e densità delle regioni in cui nascono le nuove stelle, le molecole possono emettere solo righe spettrali di bassa energia, dovute al loro debole movimento di rotazione attorno al centro di massa, emissioni che ricadono nello spettro delle onde radio e delle microonde. Dalle caratteristiche di queste righe di emissione, il team ha ricavato alcuni parametri fisici fondamentali del nitruro di fosforo, quali temperatura, velocità e abbondanza. Uno dei risultati più importanti dello studio è che l'abbondanza di nitruro di fosforo in queste regioni risulta ben correlata a quella dell'ossido di silicio, una molecola che si forma nel gas investito da onde d'urto, che viene considerata come un ottimo tracciante della presenza di shock che si propagano nello spazio interstellare. In quelle regioni il silicio si trova soprattutto in forma solida dentro i grani di polvere. Quando i grani vengono investiti da uno shock, il silicio atomico viene rilasciato e si combina con l'ossigeno formando ossido di silicio. La correlazione tra nitruro di fosforo e ossido di silicio indicherebbe che i grani di polvere colpiti da onde d'urto siano una sorgente importante di nitruro di fosforo. Con questo lavoro abbiamo dimostrato che il nitruro di fosforo ha bisogno di uno shock per formarsi. Aggiunge Victor Manuel Rivilla, anch'egli in forza all'INAF di Firenze con un contratto NARIESC, Odovska Curie, nell'ambito del programma Astrofit 2. È una prova robusta perché basata su un campione per la prima volta statisticamente significativo e su una correlazione tra nitruro di fosforo e ossido di silicio valida su almeno tre ordini di grandezza in abbondanza. Aggiunge il ricercatore, già partecipato allo studio recentemente accettato dalla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Questa correlazione suggerisce che questo prezioso elemento biogenico ha bisogno di un evento scioccante per iniziare la sua storia chimica, così importante per la nascita della vita come noi la conosciamo, conclude Maria Teresa Beltrán, sempre dell'INAF di Firenze e nel team che ha realizzato lo studio. 23 ottobre 2019. Antartide, al via la 35ª spedizione italiana con 250 partecipanti e 45 progetti di ricerca. Fonte, Enea. Finanziate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca MIUR nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, PNRA, le spedizioni italiane sono gestite dall'Enea per la pianificazione e l'organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione e il coordinamento scientifico. Ha preso il via la 35ª spedizione scientifica italiana in Antartide con l'apertura della stazione italiana Mario Zucchelli, MSZ, sul promontorio di Baia Terra Nova. La campagna estiva durerà 4 mesi e ospiterà 250 partecipanti tra tecnici e ricercatori italiani e stranieri a supporto di 45 progetti di ricerca, alcuni presso altre basi antartiche. Quest'anno, per la prima volta, la base chiuderà il 20 marzo per consentire l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dopo la partenza del personale scientifico, finanziate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca MIUR nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, PNRA. Le spedizioni italiane sono gestite dall'Enea per la pianificazione e l'organizzazione logistica e dal CNR per la programmazione e il coordinamento scientifico. La base MSZ è stata riaperta da un gruppo di 20 persone composto dal capo spedizione Gianluca Bianchi Fasani, personale logistico specializzato dell'Enea, addetti alla sala operativa delle forze armate, piloti di elicottero, un medico e un cuoco. Il team è partito da Christchurch, Nuova Zelanda, con un volo diretto alla stazione statunitense di McMurdo e ha raggiunto la stazione italiana a bordo di un altro velivolo più piccolo, un Basler, che ha effettuato due voli atterrando sul ghiaccio di Death Is Bay accanto a MSZ. Oltre a riattivare i servizi dopo la chiusura dello scorso febbraio, questo primo gruppo ha preparato la pista di 3 km sul PAC marino, idonea all'atterraggio dei vettori aerei intercontinentali. Questa spedizione vedrà per la prima volta l'impiego dell'unica nave italiana in grado di operare nelle aree polari, la Laura Bassi, acquisita dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, OX, grazie a un finanziamento del MIUR e gestita congiuntamente da CNR, Enea e OX. Partita dall'Italia il 21 ottobre, la rompighiaccio Laura Bassi arriverà nel porto neozelandese di Lyttelton il prossimo 5 dicembre. Nell'ambito della 35ª spedizione effettuerà due viaggi di affrattor da Lyttelton a Baia Terra Nova e condurrà una campagna oceanografica. Dopo 20 anni di assenza, la 35ª campagna estiva vede il ritorno in Antartide dei velivoli dell'aeronautica militare, grazie a un accordo di collaborazione con Enea. Un aereo 130 della 46 Brigata Aerea di Pisa, con equipaggi addestrati a operare in condizioni climatiche ed ambientali estreme, nel caso specifico su piste ghiacciate, atterraggio sul PAC, supporterà la spedizione con voli tra Christchurch e le basi antartiche MSZ e McMurdo, assicurando il trasporto sia di passeggeri che di materiali. In questa spedizione saranno impegnati 26 militari italiani di Esercito, Marina, Aeronautica ed Arma dei Carabinieri nell'ambito delle competenze specifiche della Forza Armata d'appartenenza. Le eccellenze provenienti dalle varie forze armate collaborano con personale specializzato per tutte le attività, dalla sala operativa alle guide alpine dell'esercito che coordinano le attività esterne e contribuiscono al supporto specialistico durante le attività di ricerca. I palombari della Marina, insieme a un carabiniere, realizzano la conduzione e il coordinamento di tutte le attività subacquee. I meteorologi dell'aeronautica redigono le previsioni climatiche, le quali hanno un ruolo determinante per l'efficace pianificazione e svolgimento in sicurezza delle molteplici attività del personale scientifico e delle operazioni terrestri, aeree e navali, sia per l'attuazione del programma scientifico che per il rifornimento della stazione italo-francese Concordia di Domecq durante la campagna invernale. La positiva esperienza della campagna precedente permetterà l'impiego, anche in questa spedizione, di un Airbus A319 della Australian Antarctic Division, che effettuerà alcuni voli da Hobart, Tasmania, Australia, a MSZ, trasportando ricercatori e tecnici italiani e coreani della limitrofa stazione Jangbogo. In questa spedizione continuerà l'importante contributo da parte di personale del reparto Genio dell'Aeronautica Militare per la realizzazione di una pista di volo semipreparata a Boulder Clyde, di cui sono già stati completati circa i 2/3. Una volta terminati i lavori, la stazione italiana sarà autonoma dal punto di vista dei trasporti aerei, anche nei mesi successivi alla rottura del PAC, diventando un punto di riferimento per le basi limitrofe. Il prossimo 8 novembre verrà avviata anche la campagna estiva a Concordia, che si trova a oltre 3.000 metri sul plateau antartico, dove sono previsti osservatori, studi e ricerche nei settori della glaciologia, chimica e fisica dell'atmosfera, astrofisica, astronomia, geofisica e biomedicina. Nell'ambito del nuovo progetto internazionale Beyond Epica, inizierà quest'anno a Little Domecq, a 40 km da Concordia, l'allestimento del campo che ospiterà le attività di perforazione del ghiaccio più antico del mondo, con l'obiettivo di ricostruire il clima del pianeta fino a 1,5 milioni di anni fa. A partire da novembre inizierà anche il graduale arrivo dei nuovi 12 Winter Rover, 5 del PNRA, 6 dell'Istituto Polare Francese Paul-Émile Victor, IPEV, e uno medico dell'Agenzia Spaziale Europea, ESA, che andranno a sostituire il team precedente, restando poi in completo isolamento fino a novembre 2020 durante la stagione invernale, quando si toccano temperature esterne di 80°C percepite fino a 100°C.